Lode e ringraziamento sia al Signore per la parola preziosa che abbiamo ascoltato. Penso che noi ci sentiamo tutti lo stesso modo ogni volta quando leggiamo che Dio si è rivelato, viene in noi il desiderio profondo che Dio si possa rivelare anche a noi. Ogni parola di Dio ci è stata data per mostrarci quello che Dio ha fatto e nello stesso tempo per farci sapere quello che ha fatto ad altri, vuol farlo anche a noi. Così come Lui si è sempre rivelato, vuole rivelarsi a noi. E se vediamo l'intera storia del Vecchio Testamento, vediamo che Dio è apparso a Abramo e gli diede la promessa. E poi, quando Isacco doveva essere sacrificato, il Signore Dio parlò ad Abramo e gli disse: va nel paese di More e offrilo là in olocausto sopra uno dei monti che ti dirò. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e vide da lontano il luogo. E quale montagna vide? Il monte Moria. E proprio in questo luogo dove Abramo voleva sacrificare Isacco, Salomone costruì il tempio. Potete leggerlo, è scritto nel capitolo 3 dal versetto 1 in 2 Cronache, capitolo 3 dal versetto 1. Salomone cominciò a costruire la casa del Signore a Gerusalemme sul monte Moria, dove il Signore era apparso a Davide suo padre, nel luogo che Davide aveva preparato nell'aia di Ornan, il Gebuseo. Potete pensare alla storia di Abramo e vedere che era lo stesso luogo dove lui sacrificava Isacco. Potete andare a Gideone quando Dio gli parlò e potete seguire i singoli uomini di Dio. Erano tutti condotti dallo Spirito di Dio, guidati da lui. Sapevano dove dovevano andare, sapevano quale luogo Dio aveva scelto, e sono andati tutti nella stessa direzione. Erano tutti guidati dallo stesso Spirito di Dio, non solo Abramo, Isacco e Giacobbe, ma tutti coloro che Dio ha benedetto e ha usato. Abbiamo ascoltato tante parole di Dio e io appartengo a quelli che sono dell'opinione che si deve leggere una breve parola, ma quando si ascoltano tali parole meravigliose, allora si potrebbe leggere capitolo per capitolo. Una parola attraverso la quale Dio ci parla in modo particolare. Versetto 2 Cronache capitolo 5, qui sottolineiamo il versetto 5: e portarono sull'arca la tenda di convegno e tutti gli utensili sacri che erano nella tenda. E poi versetto 7: i sacerdoti portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinatole, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. Si potrebbe leggere anche nel Nuovo Testamento, nelle lettere agli ebrei, nel luogo santissimo era l'arca del patto e che i cherubini erano sopra l'arca del patto e che il sacerdote poteva entrarvi solo una volta all'anno. Era il luogo dove Dio si rivelava, il luogo in cui Dio parlava, perché era il luogo dove si trovava la sua parola. Lì dove si trova la parola di Dio, allora Dio parla. Dio non parla nel cortile, non era lì la sua parola, ma nel luogo santissimo. Lì apparve la gloria del Signore Dio. Lì dove si trovava la sua parola, Dio parlava. E oggi è la stessa cosa, Dio parla lì dove è la sua parola, e la sua parola non è nel cortile, ma nel luogo santissimo. E quando pensiamo a queste cose, allora siamo sopraffatti. Potremmo anche leggere nel Nuovo Testamento dove è scritto: allora il Tempio di Dio che è in cielo si aprì e nel suo Tempio apparve l'arca del suo patto. L'arca del patto divenne visibile. Dio aveva una chiesa nel Vecchio Testamento. E la parola che mi piace particolarmente è nel capitolo 6, versetto 11. Qui è scritto: là ho deposto l'arca nella quale il patto del Signore, dove si trova il contratto, era un contratto, un patto, un'alleanza che Dio aveva fatto qui sulla terra. Quando si acquista un terreno, una casa, si va dal notaio per essere autenticata. Dio ha comprato, Dio ha comprato il suo popolo. Con questo popolo ha fatto ha stretto un patto, ha emesso un documento, lo ha messo nell'arca del patto, e così voleva dire: questo è il mio popolo, io l'ho comprato. Il documento è depositato nell'arca del patto. Se vogliamo seguire questi pensieri, sappiamo che anche nel Nuovo Testamento il Signore ha acquistato col suo sangue una chiesa che è il Tempio del Dio vivente. E così come in quel tempo Salomone costruì il Tempio, lui come il figlio fisico di Davide, così Cristo, il figlio spirituale di Davide, disse: io edificherò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la potranno vincere. E sicuramente ve ne siete accorti anche voi, erano esattamente 120 sacerdoti, non 118, non 65, 120. Io vi chiedo quanti erano nell'alto solaio quando è stata inaugurata la chiesa del Nuovo Testamento, quando scese il fuoco di Dio, quanti erano nell'alto solaio? Oh, quando vediamo come lo Spirito di Dio ha condotto, guidato, rivelato, come Dio ha ordinato le cose, allora dovremmo toglierci le scarpe e dire siamo su un terreno sacro. Dio non lascia nulla al caso, ma ha ordinato tutto in modo meraviglioso. 120 erano riuniti quando il fuoco dello Spirito cadde a Pentecoste. Qui c'erano 120 sacerdoti che suonavano le trombe. Che cos'era? L'ora era giunta. Il Tempio era lì, ma senza l'Arca del Patto, senza ciò che era nell'Arca, e l'ho detto spesse volte, senza la parola di Dio l'Arca del Patto era solo una scatola di legno, ma con la parola di Dio in questa, diciamolo così, in questa scatola di legno, era con questa parola, era una cosa che non può essere superata in valore. Senza la parola siamo un cumulo di fango, ma se la parola di Dio è in noi e Dio ha fatto un patto con noi, allora siamo figli e figlie di Dio. E questo fa la differenza. Tutte le cose hanno il loro scopo. E quando qui viene detto portarono l'arca del patto del Signore al luogo destinatole, nel santuario della casa, nel luogo santissimo, sotto le ali dei cherubini. Sotto nessun uomo l'ordine divino nella casa di Dio, l'ordine divino nel santuario, nel luogo santissimo. Salomone disse, sia lodato il Dio di Israele, tu hai mantenuto la promessa te fatta al tuo servo Davide, mio padre, e ciò che dichiarasti la tua propria bocca, la tua mano oggi la adempie. Dio compie ogni promessa, Dio realizzerà anche le ultime promesse che noi aspettiamo. Così come la bocca di Dio ha parlato, così certamente Dio veglia sulla sua parola per compierla nel tempo giusto. Davide conosceva la volontà di Dio nel suo cuore, voleva già costruire la casa, ma il piano di Dio era che Salomone costruisse il Tempio. E poi qui ancora leggiamo, ma il Signore disse a Davide, mio padre, tu hai avuto in cuore di costruire una casa al mio nome, hai fatto bene ad avere questo pensiero. Però non sarai tu a costruire la casa, ma il figlio che uscirà dai tuoi lombi sarà lui a costruire la casa al mio nome. Il Signore ha adempiuto la parola che aveva pronunciata. Io ho preso il posto di Davide, mio padre, e mi sono seduto sul trono di Israele, come il Signore aveva annunziato, e ho costruito la casa al nome del Signore, Dio di Israele. Il bello è quello che ci è stato promesso quando Salomone aveva finito di pregare, scese fuoco dal cielo e consumò il sacrificio. E la gloria del Signore riempì il Tempio. Già ieri sera ne abbiamo parlato, abbiamo preso il passo di Paolo e anche del profeta Daniele, in tutti e due è scritto che pregavano e Dio ha risposto. Dio non risponde dove si discute e si parla, ma dove si stendono le mani verso Dio, dove si prega e le preghiere vengono portate davanti al trono di Dio, dove le promesse che Lui ha fatto si realizzano. Ci sono sempre state degli uomini ai quali Lui poteva rivelarsi e si è rivelato. Questo è il modo in cui Dio ha sempre agito. Non c'era nessuno che viveva di quello che altri hanno sperimentato. Ogni uomo di Dio, ogni profeta, ogni figlio di Dio si è rafforzato in quello che Dio ha fatto ad altri, ma ognuno ha avuto le proprie esperienze personali con Dio e non è cambiato nulla di questo. Quello che Dio ha rivelato a Abramo era meraviglioso, ma si è rivelato anche a Isacco, è stato bene, e poi si è rivelato anche a Giacobbe, si è fatto conoscere ai profeti, è sempre confermato nelle scritture che Dio si è rivelato a coloro che lo hanno cercato e sono venuti a Lui. Qui si legge: tutti i figli di Israele videro scendere il fuoco e la gloria del Signore sulla casa. Si chinarono con la faccia a terra, si prostrarono sul pavimento e lodarono il Signore dicendo: celebrate il Signore perché Egli è buono, perché la sua bontà dura in eterno. La sua bontà dura in eterno. Quando queste persone videro quello che Dio faceva, caddero in ginocchio. Quando a Gerusalemme la gente vide quello che Dio faceva, gridarono: fratelli, che dobbiamo fare per essere salvati? La risposta arrivò e circa 3.000 persone furono aggiunte alla chiesa, dove Dio risponde col fuoco. Ogni domanda trova la sua risposta e ogni enigma viene risolto. Come l'ho detto prima, interiormente ci porta al punto che anche noi alziamo le nostre mani a Dio senza ira e senza dubbi, e che preghiamo, che preghiamo così che Dio ci possa ascoltare e che Dio ci può rispondere. Qui nel capitolo 7 è scritto nel versetto 14: se il mio popolo, sul quale è invocato il mio nome, si umilia, prega, cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. I miei occhi saranno ormai aperti e le mie orecchie attente alla preghiera fatta in questo luogo. Questo era come una profezia. Salomone disse questo, ma Dio era colui che parlava, perché Salomone avrebbe potuto sentire ma non ascoltare. Dio può ascoltare e rispondere. Era Dio che parlava e disse: se il mio popolo, su quale è invocato il mio nome, si umilia, prega e cerca la mia faccia e si converte dalle sue vie malvagie, io lo esaudirò dal cielo, perdonerò i suoi peccati e guarirò il suo paese. E poi la promessa: da adesso i miei occhi saranno aperti e le mie orecchie attente. Era il luogo, come abbiamo sottolineato prima, che ad Abramo era stato indicato da Dio, il luogo che Dio aveva scelto per benedire. E che cosa ha significato l'offerta di Isacco? Isacco, il figlio della promessa, doveva essere offerto in sacrificio. Era già sull'altare e il coltello era stato estratto e pronto a scendere. E il Signore disse: Abramo, Abramo. E la sua mano rimase alzata. Abramo guardò intorno e vide un montone impigliato nella boscaglia, un riferimento all'agnello di Dio, a Cristo. Anche se Isacco sarebbe morto, non avrebbe portato la redenzione. Ma Cristo, l'agnello di Dio, è morto. E ci ha redenti noi tutti. Queste immagini hanno, quest'ombra hanno un significato per Cristo e il Vecchio Testamento per il Nuovo. Lì c'era Isacco, il figlio della promessa, e Cristo, il Salvatore promesso, il Redentore promesso, e lui ci ha dato la promessa che anche noi siamo figlioli della promessa divina e ascoltiamo la parola di Dio, la parola della promessa come seme di Abramo. E Dio disse: d'ora in poi, da quel giorno quando il tempio è stato eretto e l'arca del patto fu portata nel suo posto, col patto che Dio fece, con la parola che aveva pronunciato, da quel giorno Dio ha risposto e ha detto: d'ora in poi i miei occhi saranno aperti e i miei orecchi attenti alle preghiere in questo luogo. Per le preghiere in questo luogo, il Signore Dio ha detto: la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera. Non ha detto: la mia casa sarà una casa per parlare, per raccontare. Ha detto: la mia casa sarà chiamata una casa di preghiera per tutti i popoli. E Dio una chiesa da tutte le lingue, popoli e nazioni. E la sua chiesa è una chiesa, una congregazione che prega, e quando sarà così, Dio si dovrà rivelare, non c'è un'altra via, e noi desideriamo che Lui lo faccia presto. Poi dice ancora: infatti, ora ho scelto e santificato questa casa, e poi e l'ho fatto come mio santuario. Quando leggiamo la predica di Stefano nel Nuovo Testamento, lui dice: l'Altissimo però non abita in edifici fatti da mano d'uomo, come dice il profeta: il cielo è il mio trono e la terra lo sgabello dei miei piedi. Quale casa mi costruirete, dice il Signore? O quale sarà il luogo del mio riposo? Dio che vivo si è costruito una casa vivente. E quelli che gridano a lui, lui li ascolta. Ascolta le preghiere fatte in questo luogo, non in qualunque luogo, ma in questo luogo. Infatti ora ho scelto e santificato questa casa perché il mio nome vi rimanga per sempre, i miei occhi e il mio cuore saranno qui per sempre. Se applichiamo questo alla Chiesa del Nuovo Testamento, allora significa che Dio ha scelto un popolo, una Chiesa, e questa Chiesa porta il suo nome. Perché il nome del Signore ci è stato rivelato. Io metterò il mio nome lì dentro. Era il nome dell'alleanza del Vecchio Testamento ed è il nome del patto del Nuovo Testamento per la Chiesa del Nuovo Testamento. Quando Dio apparve a Mosè, si presentò come il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe e disse: ma non fui conosciuto da loro con il mio nome di Signore. Che cos'era? Il nome del patto dell'Eterno. Dio è entrato in vigore nel momento in cui venne fatto il patto con il suo popolo. E lo stesso è avvenuto nel Nuovo Testamento, il nome del Signore nel quale c'è la salvezza è entrato in vigore nel momento in cui la salvezza è stata data. Tutte queste cose sono così profonde e meravigliose che non si può passare oltre. Prendiamo queste promesse che Dio ha fatto per noi personalmente in fede e diciamo: Signore, anche noi siamo il tuo popolo, portiamo il tuo nome, veniamo, ci riuniamo insieme per incontrarti, per parlare con te, per ricevere da te la risposta. E sappiamo che tu hai aperti gli occhi e le orecchie e ci ascolti. Tu ci vedi, ci ascolti, ci rispondi, ci perdoni, ci dai la salvezza. Tu dai la salvezza al paese. Queste sono le promesse che Dio ha date e non ce le lasciamo contestare da nessuno. Ma la nostra fede è ancorata qui e prendiamo Dio in parola. Cari, dopo che Salomone ebbe fatto tutto quello che gli era stato detto di fare, Dio rispose lui stesso. Salomone non aveva bisogno di gridare, lui ha steso le sue mani e ha guardato verso il cielo. E Dio non solo guardò giù, ma scese e si rivelò, si manifestò. Cari, io mi domando a me stesso e domando a voi se noi contiamo che Dio venga nel nostro mezzo e che si riveli a noi. Questa è la grande domanda. O veniamo soltanto per avere una lezione di ciò che Dio ha fatto nel passato. Quello che noi aspettiamo lo riceveremo. Se veniamo insieme nella certezza e con l'intenzione che Dio si rivelerà a noi, allora Lui si rivelerà. Non c'è un'altra via. Ma se siamo soddisfatti che Dio soltanto ci parla, allora Dio solo ci parlerà, ma con questo non siamo arrivati alla meta. Ne abbiamo parlato ieri, quando il Signore parlò a Saulo sulla via di Damasco, di cosa si trattava? Il risultato era che lui entrò in preghiera, che il Signore poteva dire ad Anania: alzati, va nella strada chiamata diritta e cerca in casa di Giuda uno di Tarso chiamato Saulo, poiché ecco egli è in preghiera. E perché lui pregava, Dio ha risposto. Lo stesso è oggi, lo stesso era con Salomone, lo stesso era dappertutto. Quando le persone si rivolgono al Signore, e allora entrano in preghiera, perché in loro viene il desiderio di fare un'esperienza con Dio. Saul aveva sentito la voce del Signore, avrebbe potuto andare e dire: oh, il Signore mi ha parlato. No, è entrato in preghiera e il Signore ha parlato a Anania e disse: va lì, imponi le mani su di lui ed egli riceverà la vista e sarà riempito di Spirito Santo. E Dio fa ancora lo stesso con colui che parla. Allora viene un desiderio profondo, un desiderio che Dio può acquietare, soddisfare. E l'abbiamo detto, se Dio mette un desiderio di qualcosa, allora già preparato le cose per noi prima che possiamo avere fame e sete di questo. E così crediamo che egli manifesterà la sua gloria in questo tempo. L'unica cosa che dobbiamo fare è mettere l'arca del patto al giusto posto e renderci conto che Dio ha parlato e che il suo parlare è legato al fatto che lui ci parla e che ci chiama a sé per rivelarsi. È stato sempre così. Quando Dio il Signore parlò a Mosè o a qualcun altro profeta, era sempre per rivelare se stesso, voleva rivelarsi. Lo stesso e vale per la Chiesa del Dio vivente in questo tempo. Dio ci ha parlato per uno scopo, affinché possa rivelarsi a noi e darci le benedizioni che Lui ha promesso. Ci sono molti passi che parlano della preghiera. E il Signore ascoltò le richieste dei Suoi discepoli. Loro dissero: insegnaci a pregare come anche Giovanni ha insegnato ai Suoi discepoli. Che cos'era? Non hanno detto insegnaci a cantare o predicare, ma insegnaci a pregare. Abbiamo molti talenti naturali, ma la preghiera ci deve essere data da Dio. È il respiro dell'anima, il dialogo con Dio deve esserci data per grazia. Come già detto, il Signore ha detto alcune cose nella predica sul monte, che comprende un totale di 3 capitoli, circa 110 versetti, e qui dice nel versetto 7: chiedete e vi sarà dato. E poi continua con la preghiera anche nel capitolo 6, ha già detto: ma quando tu preghi, e poi ancora nel pregare non usate, vengono date istruzioni. Versetto 9, capitolo 6, versetto 9: voi dunque quando pregate dovete pregare così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. L'abbiamo già letto prima: perché il mio nome vi rimanga per sempre. Dov'era il popolo di Dio? Dov'era il tempio di Dio? Dov'era la sua parola? Dov'era l'arca del patto? Lì dove parlava, anche faceva abitare il suo nome, era il luogo che aveva scelto. Nel Nuovo Testamento c'è una chiesa scelta da Dio e porta il suo nome. E in questo luogo, e noi stessi siamo questo luogo, noi siamo il tempio del Dio vivente, qui viene detto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Qualche giorno fa ero seduto a tavola con un non credente e ho pregato una volta e la prossima volta volevo che l'uomo pregava e gli disse: caro Signore, vuole pregare? E lui naturalmente disse: Signore, Giove, ma non poteva pregare, ha detto solo poche parole, era molto triste. Ma quando è scritto sia santificato il tuo nome, ci chiediamo oggi qual è il nome che intendeva dire quando il nostro Signore Gesù dice: io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete, se un altro verrà nel proprio nome, quello lo riceverete. E disse: santificali nel tuo nome che mi hai dato, sia santificato il tuo nome. Il nome che è al di sopra di ogni nome, nel quale c'è la salvezza, la redenzione e la guarigione. Tutto ciò che Dio per grazia ci ha dato è nel nome di Gesù. Immanuele, Dio con noi. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Questa era la preghiera che il Signore insegnò ai suoi discepoli in quel tempo. E credo che anche lui vuole a noi insegnarci a pregare. In Matteo 21, dal versetto 21, è scritto: Gesù rispose loro: io vi dico in verità, se aveste fede e non dubitaste, non soltanto fareste quello che è stato fatto al fico, ma se anche diceste a questo monte: togliti di là e gettati nel mare, sarebbe fatto. Tutte le cose che domandate in preghiera, se avete fede, le otterrete. Il segreto sta nel fatto che non solo preghiamo, ma che crediamo quello che preghiamo. Non solo che crediamo in Dio, che la sua parola è la verità, questo è chiaro, ma che crediamo che quello per cui noi preghiamo ci è già stato dato da Dio. Questa è la condizione per una preghiera che Dio esaudirà e vuole esaudire. E tutte le cose che domandate in preghiera, se avete fede, le otterrete. E questo concorda con quanto è scritto in Marco 11, che se crediamo ci sarà dato così come crediamo. Ma anche la fede non se la può prendere qualcuno da se stessa, deve esserci data dal Signore. E la preghiera viene di nuovo in Matteo capitolo 9 espressa quando il Signore disse ai suoi discepoli. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è grande, ma poco sono gli operai. Pregate dunque il Signore della messe che mandi degli operai sulla messe. Potremmo prendere tanti passi che parlano della preghiera, ma io penso che Dio oggi ci vuole farci sapere che le nostre preghiere non possono essere esaudite perché le portiamo a voce alta davanti al suo volto ma era secondo il volere del Signore quando pregava Salomone, quando era stato fatto tutto secondo il comandamento del Signore, l'arca del patto era al suo posto, quando tutto era stato posto secondo l'ordine divino, quando avremo fatto tutto quello che Dio ci ha comandato e non è rimasto più nulla, ma tutto sta nel posto giusto dove appartiene, allora fiduciosi possiamo stendere le nostre mani verso Dio e parlargli e Dio ci risponderà. In Luca 21, un brano che conosciamo molto bene, nel versetto 34 è scritto: «Badate a voi stessi perché i vostri cuori non siano intorpiditi da stravizio, da ubriachezze, dalle ansiose preoccupazioni di questa vita, e quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio». Perché verrà sopra tutti quelli che abitano su tutta la terra. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo. Qui il Signore certamente ha rivolto una parola ai Suoi discepoli, a coloro che dovevano sapere cosa accadeva, e così come in quel tempo sono stati informati di quello che doveva avvenire, così questo ammonimento è per noi, che non dobbiamo appesantire il nostro cuore con molte cose, comprese le preoccupazioni della vita, e sappiamo come queste cose possono essere pesanti, possono essere così pesanti da farci crollare sotto questo peso se lo portiamo noi stessi, ma il Signore vuole aiutarci a gettare su di Lui tutte le nostre preoccupazioni, affinché non ci sommergano, ed Egli si occuperà di questo se soltanto in fede li affidiamo a Lui. E dice letteralmente: i vostri cuori non siano intorpediti, e che quel giorno non vi venga addosso all'improvviso come un laccio, quando penso al ritorno del Signore, che potrebbe avvenire in ogni momento, e alle preoccupazioni e le difficoltà. Devo dire, questa parola è rivolta a me e forse anche ad alcuni altri. E dovremmo davvero stare attenti che abbiamo fiducia in Dio e che non ci lasciamo appesantire dalla preoccupazione della vita, e che siamo preoccupati ad essere e veniamo consumati da queste, appesantiti, e quel giorno possa avvenire inaspettatamente e noi ci troviamo come in un laccio, perché verrà sopra tutti quelli che abbiano su tutta la terra. Sappiamo che il giorno verrà, e Paolo lo scrive ai Tessalonicesi: il giorno del Signore viene come un ladro nella notte. Poi dice: ma voi fratelli non siate nelle tenebre, così che quel giorno abbia a sorprendervi come un ladro. Che cos'è? Dio ha dato la luce, ci ha illuminati attraverso la sua parola, così che sappiamo in che tempo viviamo e quello che ci aspetta. E poi l'ammonimento: vegliate dunque, che Dio ce lo conceda a me e a noi tutti. Vegliate dunque, pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'Uomo. Non possiamo farcela con le nostre proprie forze, ma conosciamo colui che ha detto: ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Fino adesso abbiamo avuto fiducia in Lui e avremo fiducia in Lui fino alla fine. Lui è una Chiesa chiamata, un popolo sulla terra che ha chiamato, ha un santuario e Lui è entrato nel luogo santissimo col suo proprio sangue per fare sulla terra un santuario, per redimere una chiesa in cui si possa rivelare. Questo è lo scopo, perché il sangue versato sulla terra, con questo sangue è andato nel santuario celeste. Il sangue dell'agnello non è andato nella sabbia, ma è andato nel trono della grazia e parla per noi, e parla meglio del sangue di Abele, e ci rende liberi e ci redime. Vegliate dunque pregando in ogni momento, affinché siate in grado di scampare a tutte queste cose che stanno per venire e di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Che Dio per grazia ci possa dare questo, che non cerchiamo di farcela da sole, ma che gli chiediamo e dipendiamo da Lui, e che mettiamo tutto nelle sue mani. Di questo ce ne siamo resi conto dal primo all'ultimo, che da sola non possiamo farcela, ma con l'uomo giusto che Dio ha scelto combatte per noi. E se chiedete chi è il suo nome, è Gesù Cristo. Vogliamo mettere la nostra fiducia in Lui, a Lui, l'Iddio vivente, che è diventato nostro Salvatore in Gesù Cristo. A Lui appartiene la lode, adesso e in eternità. Amen. Ci alziamo per la preghiera. Ti ringrazio con tutto il cuore che siamo riuniti e che tu ci parli. L'arca del patto è aperta, ci hai fatto conoscere la tua parola. Abbiamo imparato dalla parola dell'Antico Testamento e del Nuovo Testamento. Grazie per la tua preziosa parola. Tu sei stato crocifisso sul terreno vittorioso del Golgota, è stata fondata la tua Chiesa, dove hai redento, li hai fondati lì, li hai edificati. Ti ringrazio, Signore. Isacco è stato lì dove è stato sacrificato, esatto, è stato costruito il Tempio. Questo è accaduto nell'Antico Testamento, dove tu, agnello di Dio, sei stato sacrificato sul Golgota. Su questo terreno vittorioso è fondata la tua Chiesa, e le porte dell'Hades non la potranno vincere. Signore, ti ringrazio. Guidaci e rivelati a noi, così come all'inizio. A te la gloria e l'onore. O dacci che possiamo avere un desiderio profondo di fare un'esperienza con te. Facci il tuo santuario, il luogo dove tu ti riveli, e benedicici con la benedizione del Dio vivente. Nel nome di Gesù. Amen.